Naturalmente l'Iliade è una storia di ricchi, scritta non è la parola giusta, ma insomma, scritta per i ricchi che ne facevano uso, consumo, la sentivano durante i banchetti, le feste, quelli che si potevano pagare la Edo, per i ricchi, sui ricchi, perché sono storie loro, cavalieri, no, sono tutti principi questi. Non c'è nell'Iliade, non c'è la gente semplice. Mentre lavoravo nella riscrittura, nell'adattamento, no? A poco mi è venuto negli occhi questa cosa a cui in realtà non avevo poi tanto mai pensato, cioè che non c'è un maniscalco, che dica la sua, o un cuoco, che ne so, la moglie di un cuoco, no? Tutto. Questo è un problema, fa tutt'uno col tono dell'Iliade, che è un tono alto, sempre. Anche in un adattamento... c'è da tenere comunque il tono alto, perché è il suo tono. Si può usare un italiano un pochino più accessibile, ma è giusto che questo sia il tono di questa narrazione, che è un problema anche per noi che la leggiamo, perché è difficile tenere, no, questa pronuncia mantenendo vita, perché questa pronuncia diventa e lì vita, non c'è più niente, c'è solo bronzo che riluce, quindi è una difficoltà per noi. E mentre scrivevo questa cosa ho pensato che almeno una volta nel corso dell'Iliade mi sarebbe piaciuto sentire un pezzo di questa storia raccontato dalla voce di un semplice, i personaggi che non parlano nell'Iliade. Mi chiedevo chissà come suonerebbe raccontata dalla cuoca, in cortile, no? In quei 5 minuti che hanno, che non hanno da lavorare, no? Ma tu c'eri quella volta che... c'ero. Chissà com'è il suono di tutto questo, no? Non tanto le parole le si possono tenere quelle, ma il suono non elegante, un po', sempre un po' zoppo, sempre un po' fuori, ma vivo, no? Con questa cosa che ha la gente quando racconta, che morirebbe se non la finisce quella storia, no? I ricordi un po' confusi, no? Non tutta questa bella, no? E così ho pensato di fare un pezzo così, e ho scelto un personaggio che nella Iliade c'è, non parla, però passa appena, è tra i pochissimi personaggi semplici dell'Iliade che passano un attimo. Ho scelto quello della nutrice di Astianatte, cioè la donna che tiene, una donna di casa, no? Che tiene in braccio il figlio di Ettore. E le ho fatto raccontare una delle pagine più belle dell'Iliade, anche più famose, che è anche una pagina di quasi di intimità domestica, no? Un pochino fra le righe e nascosta in mezzo a questa guerra senza fine, c'è questa scena di famiglia dove quella civiltà proprio ci da lontano ci consegna quello che era il loro tinello. E non dico sentimenti, perché col mondo dei greci la parola sentimenti è un po' pericolosa, ma certo l'umano in un piccolo attimo di tregua da questa feroce mattanza. E così ho fatto raccontare da questa nutrice questo pezzo dell'Iliade. E sono proprio andato a cercarmi un'attrice che potesse fare questo, che potesse fare il racconto degli umili, non sapesse essere così sghemba, così come è la gente, no? E allora voi sentirete per una volta l'Iliade raccontata dal basso. E poi l'ultimo numero è quello di Nestore. Questa è una cosa che mi ha insegnato di nuovo Maria Grazia Ciani, è che se tu leggi bene nell'Iliade ci sono due idee di guerra e due idee di eroe, e grosso modo ci sono i giovani che sono ancora legati, paradossalmente i giovani sono più reazionari, i giovani sono ancora legati a questa guerra di cavalieri con questo galateo, il senso dell'onore, no? Ma quella guerra combattuta così non la finivano, e la vinsero con un'astuzia, con il famoso cavallo di Ulisse. E una volta la Ciani mi ha detto: te lo immagini Achille che entra nel cavallo? Ma neanche. Ma con la sua fierezza di combattente, si nasconde, si nasconde dentro, aspetta la notte, poi a tradimento esce fuori, ma mai. Eppure, con quel trucco vinsero quella guerra. Una cosa analoga al cavallo è quella che racconta Nestore, ed è il muro. La geografia di questa battaglia forse l'avete già un po' intuita, ma ve la ricordo così capite bene: da una parte c'è Troia con le alte mura, poi c'è la pianura con un fiume, due fiumi che passano, e poi dall'altra parte c'è la spiaggia dove ci sono le navi con cui sono arrivati gli Achei, e che sono anche la loro vita. Se uno brucia quelle navi, loro rimangono lì per sempre, fine, tac. neanche dice, vabbè, Odissea, però poi alla fine sono arrivato, neanche più quello, fine. E a un certo punto della battaglia i troiani spingono talmente contro gli Achei che li fanno tornare indietro, sempre più indietro nella pianura, fino alle loro navi. E loro incominciano ad avere paura che i troiani riescano a dar fuoco alle loro navi. E allora Nestore, il vecchio, propone di costruire un muro intorno a queste navi. E questo gesto, che è tattico e che però allude a un'altra idea di guerra, è un gesto, anche questo, come sempre, è un'icona. Per me è un messaggio fortissimo, che tutte le volte che tu assedi qualcosa, quel qualcosa sta assediando te. Che l'assedio non è un gesto univoco, qualsiasi tipo di assedio. L'assedio dello studioso che cerca qualcosa, l'assedio d'amore perché cerchi una persona, l'assedio per la felicità, per delle cose che vuoi capire, l'assedio coi figli, no? Questa cosa, questa esperienza che è nella nostra vita, no? Di cercare di rompere un muro, no? Non è scindibile, dicono i greci, dall'esperienza di essere dietro al muro. Quello che si difende là dentro è quello che ti attacca. E l'immagine finale che abbiamo lì, che sono queste due città, una paradossale fatta di navi, così, con i due muri, no? Sembra proprio l'icona, come dire, volevamo dirvi che la vita è così. Non è mai un assedio a una città. Sono due città che si guardano. E questo è nella voce di Nestore. Stiamo vedendo la fine. Su.